Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:39 secondi di giovedì 7 maggio. Noi oggi dedichiamo una buona parte di questa puntata alla libertà d'espressione, alla libertà di stampa. Da una parte, infatti, dopo giorni di polemiche, insomma, l'avete anche ascoltato seguendoci, è stato finalmente assegnato a New York il Penn Awards alla redazione di Charlie Hebdo. Dall'altra, ecco, queste sono questioni di casa nostra, l'Italia è precipitata vertiginosamente in basso nella classifica sulla libertà di stampa varata annualmente da Reporter Senza Frontiere. Cominciamo con il premio del PEN, vediamo com'è andata la cerimonia di premiazione, ne parlano un po' tutti i giornali, per esempio il Foglio, Giulio Meotti, scrive a pagina 2. Due membri, fa la cronaca appunto della serata, due membri sopravvissuti di Charlie Hebdo sono saliti sul palco del Pen Club per una standing ovation letteraria nella notte di martedì, chiudendo temporaneamente, ecco, aggiungiamo noi, il dibattito di 10 giorni su libertà d'espressione che è iniziato con il boicottaggio di 200, sono salite poi alla fine 200, erano 6 scrittori del PEN. Accettando il premio, il direttore Gérard Biard ha rivendicato il diritto illimitato di deridere tutte le religioni, le idee e i sistemi di credenza. E poi appunto viene riportata la dichiarazione di Biard che dice: capisco perfettamente che alcuni fedeli possano restare scioccati da vignette che ritraggono Maometto, Gesù, Mosè, il Papa, ma scioccarsi fa parte del dibattito democratico. Essere uccisi no, grazie. E allora il gala, continua questa cronaca sul Foglio, era a pagamento, $1,250 a coperto, che si è tenuto al Museo Americano di Storia Naturale a Manhattan, questa è, tra l'altro, è anche la principale raccolta di fondi annuale per il PEN, dopo che appunto questi 6 scrittori di spicco avevano protestato contro quella che hanno definito una rivista razzista e islamofoba, si erano fatti avanti altri 6 scrittori per sostituirli, tra questi per esempio il fumettista Art Spiegelman, Neil Gaiman, Andrew Salomon. Il presidente del PEN, tra l'altro, ha detto che la difesa di persone assassinate per il loro esercizio della libertà d'espressione è il cuore stesso del PEN. Ora, è stata però anche, continuiamo a leggere sul Foglio, una cerimonia abbastanza, ecco, blindata. Fuori dal museo 2 dozzine di poliziotti armati presidiavano i marciapiedi, una scena abbastanza rara per la società letteraria newyorkese. Salman Rushdie, che aveva criticato su Twitter i boicottatori, li aveva definiti fighette, poi si era un po', come dire, scusato del linguaggio sessista e aveva anche un po' utilizzato Pirandello definendoli non sei personaggi in cerca d'autore ma 6 autori in cerca di personalità o di personaggi. Ha detto che la vicenda è stata dannosa ma istruttiva. Negli ultimi 10 giorni il mondo anglofono ha dato abbastanza informazioni per capire che Charlie Hebdo è l'esatto opposto di una pubblicazione razzista. Però poi appunto viene anche raccontata il gala sul manifesto. Il manifesto in questo caso è abbastanza simile, ecco, parallelo, ecco, diciamo, a ciò che scrive il Foglio, cioè appoggia il premio, almeno in questo articolo di Luca Celada. Ripercorre anche qui il dissenso, ecco, fra chi ha manifestato il dissenso anche non l'avremmo sospettato, un disegnatore come Gary Trudeau, e sarebbe praticamente il papà di Don Asbury, che il mese scorso, in uno che molti forse conoscono, è un fumetto molto, molto bello e sofisticato, che in un editoriale però sul Washington Post aveva preso le distanze da quelli che aveva definito gli oltranzisti della libertà d'espressione, colpevoli di un fanatismo deleterio. Soprattutto appunto Trudeau accusava di provocazione gratuita Charlie Hebdo, diceva, ma non era l'unico a dire questa cosa qui, che avevano scelto i disegnatori di Charlie di scagliarsi contro una religione di poveri, ottenendo il raccolto amaro dell'odio di tutti i musulmani francesi. Sono parole abbastanza pesanti, ma anche ci sono andati, cioè il dibattito negli Stati Uniti è stato bello pesantuccio. Altre virulente invettive, continuiamo a leggere sul manifesto, hanno paragonato, ecco questo effettivamente esagerato, le vignette di Hebdo ai disegni antisemiti della propaganda nazista, vabbè, sottolineando in parte la differenza fra le concezioni europee e americane sulla libertà di espressione. Questo appunto l'avevamo notato anche noi nei giorni scorsi. E poi appunto il presidente del PEN, ecco, ha concluso la cerimonia dicendo una cosa abbastanza, secondo noi, sensata, e cioè: C'è una grandezza nel dire ciò che ti è stato proibito di dire e così rendendolo finalmente dicibile. Questa è stata la conclusione davanti a una platea che comprendeva, appunto, oltre prevedibilmente a Salman Rushdie, anche Tom Stoppard, e improvvisamente, appunto, così si conclude il pezzo sul Manifesto che trovate oggi a pagina 11, è sembrata la sola cosa sensata da dire in un contesto di manovali dell'espressione. Ora, appunto, concludendo, anche se probabilmente la faccenda non finisce qui, sui giornali continueranno a uscire pezzi sul dibattito sulla libertà d'espressione. Insomma, il boicottaggio degli scrittori dissidenti magari sarà stato inopportuno. Eppure in questa vicenda tutti, ecco, questa è la cosa forse da sottolineare, hanno avuto la libertà di esprimersi, senza ricevere sanzioni di nessun tipo, né pecuniarie, né di restrizione della libertà personale, tanto mai violenze fisiche. A testimonianza che il dibattito, la libertà di pensarla in maniera diversa, che insomma è un po' il sale della democrazia, sono stati garantiti, perché agli scrittori dissidenti non è stato vietato di esprimere il loro dissenso e dunque, per chi la pensa in maniera diversa da loro, gli è stata garantita, non nel peggiore dei casi, la libertà di sbagliare. Ovviamente al Pen non è stato impedito di assegnare il premio a Charlie Hebdo, a differenza tra l'altro che in Italia, avrete notato, con Spiegelman, Gaiman, Trudeau, c'è un rispetto, per esempio, per il mondo del fumetto che qui da noi ancora non abbiamo. Ma soprattutto, quanto in Italia si è davvero liberi, e qui appunto passiamo al secondo corno della questione, di manifestare le proprie idee. Come dicevo prima, non siamo mai stati così in basso nella classifica mondiale sulla libertà di stampa e al triste primato si aggiunge anche una brutta storia che si sta consumando proprio in questi giorni. Ma questo appunto lo vedremo fra qualche minuto. Francia o Spagna, purché si suoni, questa è Echo del pianista franco-spagnolo Jean-Marie Machado, un brano tratto dall'album Lirismo del 2001 con Machado al piano e Riccardo Del Fra al contrabbasso e Pietro del Soldato, che non suona, dall'altra parte del microfono. Basso. Buongiorno Pietro. Nicola. Tutta la città ne parla, si prepara?
Si prepara. Ancora per una puntata sulla scuola,
una settimana sì. Tutto dedicato alla... Ma infatti stanno continuando ad arrivare qui messaggi alla nostra messaggeria, tutte quante sulla scuola.
Ma quindi... è un momento decisivo, non solo perché quello dell'altro ieri è stato uno sciopero di massa per l'adesione che
è andato benissimo
secondo gli organizzatori, ma soprattutto perché forse qui c'è in gioco qualcosa di più, un modello di società da ricostruire. Evidentemente la scuola è il nodo sensibile dove si forgiano cittadini. Ci ha colpito moltissimo la telefonata di Ferdinando, un ascoltatore che ha chiamato quasi alla conclusione del filo diretto, che raccontava una propria esperienza personale di studio del modello educativo britannico e di confronto con quello italiano. Ha toccato il nodo della valutazione e noi oggi da lì partiamo per vedere cosa succede a proposito di valutazione, che è uno dei temi caldi della protesta.
Ma infatti, guarda, qui c'è per esempio una nostra ascoltatrice, Francesca Lerici, che scrive: quando si parlerà del livello che gli studenti italiani raggiungono nelle prove internazionali? sociali, no? Il paragone questo, è un po' quello che diceva l'ascoltatore.
E questo è un altro nodo che proveremo ad affrontare insieme alla valutazione dei docenti. Cosa succede negli altri paesi europei? Perché l'Italia sembra, o i docenti italiani sembrano refrattari all'idea di una valutazione da un'autorità terza? Forse c'è anche un problema di guadagnarsi la fiducia da parte delle autorità terze, di docenti, studenti e famiglie. Insomma, proveremo a costruirla questa puntata insieme agli ascoltatori, visto che i messaggi già arrivano, spero ne arrivino ancora di più da questo momento in poi, al 335-5634-296, mandateci esperienze, testimonianze, spunti di riflessione.
Grazie a Pietro del Soldà, appunto la città inizia alle 10, anche potete mandare mail la città@rai.it senza accento sulla A. Noi torniamo sulle terze pagine dei giornali, ecco, si celebra una cosa molto bella, ne dà notizia il Corriere della Sera pagina 41, la collana Memoria dell'editore Sellerio raggiunge il numero 1000, ora sapete quali sono questi libri, no? Gli inconfondibili volumetti blu della collana a misura di tasca, 12x17 centimetri, differenti però per carta e grafica se appunto li paragoniamo agli altri tascabili di consumo di massa. Furono battezzati, ecco, si legge sul Corriere della Sera pagina 41, da Leonardo Sciascia e proprio dallo scrittore siciliano, inaugurati nel 1979 con il suo Dalle parti degli infedeli. E allora appunto festeggiano il millesimo numero, festeggia la memoria, con un dedicando il millesimo titolo a Elvira Sellerio, scomparsa il 3 agosto del 2010. Nel volume 1000 in libreria da oggi, la memoria di Elvira. Insomma, molti autori della casa editrice ricordano la coraggiosa e anche visionaria editrice palermitana, offrendone delicati ritratti personali. C'è un ritratto per esempio di Andrea Camilleri, ma sono tanti davvero gli scrittori, non soltanto italiani ma anche portati in Italia da Elvira Sellerio. Per esempio un caso bellissimo fu quello di Gesualdo Bufalino, che fece un catalogo su Comiso, dove scriveva lui soltanto le didascalie, e dalle didascalie Elvira Sellerio si rese conto che lì dietro c'era uno scrittore. Infatti Bufalino erano anni che andava scrivendo Diceria dell'Untore, che fu forse uno dei più grandi esordi letterari degli anni Ottanta in Italia, e che appunto fu stanato proprio dal fiuto di Elvira Sellerio. Passando invece alla stampa, ecco come scrivevano Fruttero e Lucentini: date a Fruttero quel che è di Fruttero e a Lucentini qualche di Lucentini. Mario Baudino, di che si tratta? Appunto di riuscire a scoprire come scrivevano, come si dividevano i compiti Fruttero e Lucentini, con quali procedure, questa è la domanda, riuscirono a congegnare le loro macchine letterarie e soprattutto a creare un linguaggio inimitabile, essendo in due, poi invece l'alchimia funzionava molto bene. Alla domanda ricorrente, i due autori depistavano, usavano fornire risposte sempre un po' spiazzanti, a volte scherzose, si dilungavano magari sul lavoro di preparazione, ma non sul momento della stesura. E una volta, ecco, uno che aveva anche lui grande fiuto, Italo Calvino, ricordò a tavola una loro risposta tipica, e cioè loro dicevano: ma uno va a letto presto e l'altro invece lavora fino a notte alta, quindi ci lasciamo dei bigliettini. Ora, fra i commensali, appunto alla serata in cui Calvino riportò la loro risposta, c'era Piero Severi, che ora appunto la ricorda in nota, un saggio scritto con Bianca Barattelli, dove si cerca in qualche modo di dipanare il mistero. I due ricercatori hanno preso molto sul serio la questione e smontato alcuni fra i testi della coppia, appunto di Fruttero e Lucentini. Continuiamo a leggere sulla stampa questo pezzo di Mario Baudino. Il risultato è che il segreto di Fruttero e Lucentini non è inviolabile, ma come la lettera rubata di Poe è a portata di mano, basta leggere per esempio, e leggendo si scopre che sono i personaggi la chiave di volta. continuano ad arrivare messaggi sulla scuola, appunto, ricordavamo prima, tutta la città ne parla, alle 10, scegliere che tipo di scuola vogliamo, dice un ascoltatore, dipende da quale tipo di società vogliamo, lo diceva anche prima Pietro del Soldà. E noi ci prendiamo l'altro capo del filo che avevamo cominciato a sgomitolare, diciamo così, nella prima parte nel primo blocco di pagina 3, e cioè è notizia di qualche giorno fa, ve l'avevo preannunciato, che l'Italia nella classifica mondiale della libertà di stampa redatta da Reporter Senza Frontiere è precipitata, siamo precipitati al 73° posto, insomma non eravamo mai stati così in basso. Solo nel 2014 in Italia hanno subito minacce di vario tipo 506 giornalisti, 47 hanno patito aggressioni fisiche, 139 avvertimenti minacciosi, 22 danneggiamenti, 276 denunce e azioni legali palesemente strumentali. Insomma, il rapporto di forza fra giornalisti e potere, potere politico, economico, finanziario, criminale, è tutto sbilanciato a favore di quest'ultimo. Un tempo dicevamo è una situazione da paese di Sud America, o è una situazione da paese africano, il che in questo caso sarebbe sbagliato, perché non pochi paesi del Sud America e non pochi paesi africani in classifica ci sopravanzano, ci guardano dall'alto in basso. Tra l'altro a livello mondiale i ricercatori citano 3 agenti non statali in tutto il mondo che soffocano l'informazione. Uno è l'ISIS, il secondo i cartelli della droga latinoamericani e poi la mafia italiana. E tanto per capire come stiamo messi male, basterebbe ricordare che cosa sta accadendo in questi giorni a molti ex giornalisti dell'Unità. L'ho già cominciato a raccontare ieri a prima pagina Sergio Rizzo, lo racconta per esempio Alessandro Leogrande oggi su internazionale.it, che appunto ricostruisce un po' la vicenda, che è abbastanza istruttiva. 26 giornalisti dell'Unità e gli ex direttori Concita De Gregorio, Claudio Sardo e Luca Landò sono chiamati a risarcire tutti quelli che, da Silvio Berlusconi ad alcuni generali per esempio dei servizi segreti, hanno fatto causa al quotidiano negli anni passati. Dopo la chiusura del giornale, la società editrice, praticamente Renato Soru, che oggi è intervistato anche sul Corriere della Sera a pagina 6, si è dileguata e il Partito Democratico, il partito di riferimento che ora vorrebbe riportare il giornale in edicola, si è limitato a dire che questo non è un suo problema. In base alla legge della stampa, ecco, quindi qui Leogrande su internazionale.it ricostruisce bene la faccenda, una causa di risarcimento danni coinvolge 3 soggetti: l'autore dell'articolo, il direttore del giornale e l'editore. Ma se il terzo soggetto, che dovrebbe garantire i primi 2, viene meno, cioè scompare l'editore, giornalista e direttore si trovano esposti all'azione giudiziaria e appunto a essere per esempio citati per diffamazione, indipendentemente poi dal fatto di vincere o meno, significa che bisogna cominciare a sborsare un sacco di soldi per gli avvocati. In questo caso, dopo un pronunciamento di primo grado, continua Leogrande su internazionale.it, i giornalisti e gli ex direttori del giornale sono chiamati a vario titolo a pagare una cifra che si aggira intorno al €500.000 di euro. Sarà quindi verso quei giornalisti che hanno lavorato e continuano a lavorare in territori difficili, per esempio dalla Sicilia alla Calabria, sia verso gli ex direttori che appunto vengono chiesti i soldi. La più vessata è Concita De Gregorio, che ha subito 40 cause a cui sono stati pignorati i beni. E poi appunto fa un discorso generale Leogrande su internazionale.it: negli ultimi anni sono decine le testate che hanno chiuso e ancora di più gli editori che sono evaporati, lasciando la redazione non soltanto senza lavoro e quindi senza più stipendio, ma anche esposte le redazioni al rischio di simili cause. Le querele e le richieste poi spesso sono esorbitanti, no? Le richieste di risarcimento danni per diffamazione milionarie, ecco, sono sempre abbondate nel mondo del giornalismo e spesso sono anche state utilizzate, come appunto diceva il rapporto di Reporter Senza Frontiere, come arma di intimidazione contro le inchieste più scomode. Ma appunto in un mondo dell'editoria sempre più povero e disarticolato e più debole, rischia appunto adesso di crearsi un effetto perverso. Però appunto così va a concludere Leogrande su internazionale.it. Al di là delle proposte per appunto riuscire ad evitare che appunto questi giornalisti paghino in luogo dell'editore, è evidente che il nodo dell'Unità, oltre a essere la spia di una situazione più generale, riguardi direttamente anche il rapporto fra il PD di Matteo Renzi e la testata storica che la nuova segreteria intenderebbe riportare in edicola. Di recente, per esempio, Franco Cassano, parlamentare del Partito Democratico e autore dell'Umiltà del Male, ha ammesso di trovare scandaloso che il più grande partito italiano non abbia un giornale, una sede nella quale si possa manifestare e costruire la sua opinione pubblica, e che l'unico modo per conoscere l'opinione dei suoi dirigenti sia leggere le interviste che di volta in volta rilasciano ai grandi giornali. Sarebbe un modo attraverso il quale limitare il protagonismo esclusivo dei leader e dei suoi critici. E torniamo appunto al punto di partenza, e cioè: se siamo al 73° posto nella classifica mondiale della libertà di stampa, ci sarà un perché. Io vi ricordo Chi ha ucciso Gregor Samsa, indagine su Kafka, 6ª puntata in onda sabato prossimo su Radio 3 alle 18, nel corso di un'indagine. Ecco, nelle puntate precedenti è stata proprio raccontata la famiglia di Gregor, la sorella, la madre, poi il padre, ma soprattutto è stato messo sotto la lente di ingrandimento Gregor Samsa, il grande insetto. La serie è arrivata, come dicevamo, alla penultima puntata e insegue due domande. Chi ha ucciso Gregor Samsa e perché Gregor deve morire? Tutti potrebbero essere colpevoli: il padre aggressivo, la madre debole, la sorella che lo abbandona, ma lo stesso Gregor che si lascia morire. Nabokov appunto diceva una cosa simile. Potete ascoltare l'intera serie sul sito di Radio 3 e anche partecipare e rispondere a queste domande sui social. E allora noi ci addentriamo anche qui a Pagina 3 nel mondo di Kafka. Tra l'altro ci ha suggerito un ascoltatore che ringraziamo, Matteo Di Giulio, e ci ha segnalato appunto la rivista letteraria trimestrale sagarana.net, che appunto ha ritirato fuori un contributo molto bello di Jorge Luis Borges su Kafka. Quindi sono due giganti a confronto, tratto dalle conversazioni tra Borges e lo scrittore e giornalista Osvaldo Ferrari nell'84, cioè due anni prima che Borges morisse. E Borges che cosa diceva di Kafka? Vado in Francia, perché stavo andando in Francia in occasione di un convegno dedicato, diceva Borges, a una persona che si sarebbe meravigliata del fatto che si tenesse un convegno su di lei, Franz Kafka. Quello che osservò a proposito, quello che osserverò a proposito di Franz Kafka, diceva Borges, è il fatto che se uno legge altri grandi scrittori deve continuamente fare concessioni. Bisogna pensare, questo è stato scritto nella tale epoca, occorre tenere presenti tutta una serie di circostanze, anche se prendiamo proprio i grandissimi, anzi prendiamo il più grande di tutti, Shakespeare. Nel caso di Shakespeare, diceva Borges, bisogna pensare che scriveva per un pubblico non sempre scelto, che la sua opera doveva durare per il tempo che ora dividiamo in 5 atti, e poi appunto doveva anche prendere, visto che rappresentava come punto di partenza argomenti che erano tradizionali, non inventati, e doveva adattare i suoi personaggi a quegli argomenti. E quindi bisogna pensare, hanno scritto anche i grandissimi nella tale epoca, nelle tali condizioni, bisogna collocarli nella storia della letteratura, così si possono perdonare o tollerare certe cose. Ma il caso di Franz Kafka è diverso. Credo che Kafka, diceva Borges, possa essere letto anche astraendolo dalle sue circostanze storiche. Per esempio, il fatto di scrivere parte della sua opera durante la guerra del 14, una delle guerre più terribili che ci siano state, questo deve aver molto influito su di lui, deve averne sofferto molto. Eppure, se il lettore non lo sapesse, se non lo collocasse appunto nella sua dimensione storica, neanche se ne accorgerebbe. E poi altra cosa, fu amico appunto degli espressionisti. Kafka, gli espressionisti dettero vita, secondo Borges, al movimento estetico più importante di questo secolo. Forse il più grande espressionista fu Joyce, che pure non appartiene in maniera, diciamo così, canonica a quella scuola lì. Kafka pubblicò in una delle due riviste di quel movimento, non ricordo quale. Ricordo però, diceva Borges, che nel 16 o 17 io ero abbonato a quelle riviste, e fu allora, ma pensate che Borges beccò i racconti di Kafka praticamente pubblicati su rivista, e fu allora che lessi per la prima volta un testo di Kafka. Ebbene, non avvertii niente, mi parve soltanto una cosa quieta, pianeta, un po' incolore, circondato com'ero da ogni sorta di splendori verbali degli espressionisti. Soltanto dopo ho capito, soltanto dopo mi è arrivata la sua grandezza. E allora Kafka sarebbe, continuava Borges, questo testo veramente molto bello, poi lo troverete linkato, pagina3.rai.it, Kafka sarebbe il grande scrittore classico di questo nostro secolo tormentato, che appunto per Borges era il Novecento, e forse sarà letto in futuro e non si saprà con certezza che scrisse all'inizio del secolo XX, che fu contemporaneo dell'espressionismo e della Prima Guerra Mondiale, perché trascende tutto questo. Tutto questo, diceva Borges, può essere dimenticato. E qua dice una cosa bellissima, pazzesca e vertiginosa, e cioè dice: l'opera di Kafka potrebbe essere anonima e forse con il tempo meriterà di esserlo, è il massimo a cui un'opera può aspirare e che pochi libri raggiungono, cioè essere considerata anonima. E poi si spiega, quando per esempio si leggono Le Mille e una Notte, si accettano quelle fiabe ordite da generazioni come se fossero di un solo autore, o meglio come se non avessero autore. Ora, nel caso di Kafka, è possibile che i suoi racconti facciano ormai parte della memoria umana. E poi, altra cosa vertiginosa, dice Borges, potrebbe succedere ai racconti, ecco, forse dovremmo dire alle parabole di Kafka, quello che accade a Don Chisciotte. Per esempio, per quanto riguarda Don Chisciotte, che Borges amava moltissimo, insomma, è il punto d'inizio della letteratura di lingua spagnola. Potrebbero infatti perdersi tutti gli esemplari del Don Chisciotte in spagnolo e anche nelle traduzioni. Potrebbero perdersi tutti fino all'ultimo, ma la figura di Don Chisciotte resterebbe a far parte della memoria dell'umanità. Stessa cosa appunto per Franz Kafka, mi sono emozionato. Ecco, forse attraverso le parole di Jorge Luis Borges su Kafka vi abbiamo dato qualche altro indizio, qualche altro elemento in più per rispondere alla domanda: chi ha ucciso Gregor Samsa? Indagine su Kafka, sesta puntata, in onda sabato prossimo su Radio 3 alle ore 18. Ecco, lo ricordo, questo è del pianista franco-spagnolo Jean-Marie Machado con Riccardo Del Fra contrabbasso. Del Fra, tra l'altro, è contrabbassista e compositore romano, quindi c'è anche un pizzico d'Italia in questo brano che ci ha fatto compagnia durante tutta la puntata. E, ecco, prima parlavamo di Kafka. Kafka morì di tubercolosi, forse gli andò, ecco, ora dico una cosa, una bestemmia, forse gli andò bene perché altrimenti sarebbe probabilmente perito in un campo di concentramento, visto la fine che fecero appunto le sue sorelle. Non fece in tempo appunto a vederli i campi di concentramento, anche se in qualche modo li immaginò nei suoi racconti. E appunto, a proposito di libertà d'espressione a cui abbiamo dedicato quasi interamente la puntata, una rinfrescata di memoria ce la dà sulla Repubblica lo scrittore messicano Paco Ignacio Taibo II, perché si avvicina un anniversario triste. Cioè, ieri era un anniversario felice, 100 anni dalla nascita di Orson Welles, ne abbiamo parlato ampiamente, mentre il 10 maggio di ogni anno dovremmo, dirà appunto Paco Ignacio a Perugia, dove sta per svolgersi il Festival di Letteratura in Lingua Spagnola, e appunto lo leggiamo su Repubblica, ecco, dovremmo ricordare il rogo di libri che i nazisti fecero nel 1933. E quindi qui a pagina 43 di Repubblica Paco Ignacio racconta appunto la data, rimarrà fissata nella memoria, 10 maggio del 33. Originariamente progettate per essere celebrate simultaneamente in 26 città, alcune delle cerimonie furono impedite dalla pioggia. Ecco, il dio della letteratura lì mandò la pioggia, però a Berlino, a Monaco, ad Amburgo e a Francoforte i libri bruciarono. Alla fine di gennaio i nazisti avevano preso il potere, si era conclusa l'esperienza della Repubblica di Weimar, e quindi organizzarono ma non bruciarono soltanto libri, anche opere d'arte. E dice Paco Ignacio Taibo II: in realtà fecero involontariamente un canone del meglio dell'arte, della musica, della letteratura del primo Novecento. Tra l'altro, senza bisogno di scomodare il nazismo, basterebbe ricordare che anche la stupidità standard della vita quotidiana può essere un efficace silenziatore contro le meraviglie della letteratura, dell'arte, della musica. È custode delle meraviglie della musica. Nella prossima mezz'ora sarà Arturo Stalderi. Buongiorno Arturo.
Buongiorno, che responsabilità. Beh sì, cerchiamo di fare del nostro meglio a Primo Movimento. Allora, potremmo dire oggi che siamo tutti come pietre che rotolano.
Ti piace?
No, questa è così, sì, è casuale, casuale.
È casuale.
Ma rotoliamo tra nono e la nona. Però dobbiamo anche sopportare, anche resistere a un attacco massivo di lacrime che scendono copiose.
E vabbè, questo è Arturo Stalderi, avrete capito, ma lo sapete, è un fan di Rolling Stone, grazie Arturo.
Non solo,
però insomma, qua ce l'hai fatto capire. Io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Marco Cristini in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.